Le 20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Riprendiamo il filo con l'appuntamento che ci siamo dati in diretta tra le 18 e le 19 oggi, quindi la guerra di Trump all'Europa sulla Groenlandia e la risposta, diciamo, cangiante, mettiamola così, europea nei confronti degli Stati Uniti, anche perché insomma rispondere agli Stati Uniti mi rendo conto non sia semplice. E però, insomma, ci sono quelli più convinti di tenere il punto, come la Gran Bretagna, la Francia, gli Scandinavi, pur con qualche distinguo al proprio interno anche la Germania, e invece poi ci sono paesi tipo, non so, uno a caso, l'Italia, che si stanno velocemente inchinando all'amministrazione statunitense. E ma sono i dazi. Naturalmente oggi dal governo italiano sono arrivati no a una risposta alla minaccia di dazi di Trump, mentre tutti gli altri invece hanno detto che bisogna appunto reagire a queste che lo stesso Trump ha definito minacce. Saluto la professoressa Raffaella Baritono dell'Università di Bologna. Buonasera professoressa Baritono.
Buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
Dicevo minacce, quelle di Trump all'Europa, non perché così voglio usare un termine colorito e che fa scandalo, ma perché lui stesso ha parlato di minacce nei nostri confronti oggi, ha detto manterrò le minacce al 100%. Lui, il segretario al tesoro Bennett, hanno ribadito che l'Ucraina la vogliono e se la prenderanno. Addirittura stamattina quella lettera, no? Sembrava uno di quei meme che girano sui social, che così fanno ridere, no? Che invece era vera. Trump scrive al governo norvegese, gli dice non mi avete dato il Nobel, quindi adesso sono autorizzato a fare la guerra. Noi tutti naturalmente ci chiediamo dove vogliono arrivare.
Ora, dove vogliono arrivare appare piuttosto complicato, visto che la visione di Trump è quantomeno ondivaga e dipende un po' dall'umore della giornata. Non c'è dubbio però che il tema delle minacce sia un tema concreto, lo hanno ribadito più volte, la loro logica e l'orizzonte di riferimento per tutto quello che riguarda la politica internazionale è l'esercizio della forza, della capacità di imporre i desideri, gli interessi degli Stati Uniti. Hanno detto, lo ha detto Trump, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance, lo ha detto uno dei consiglieri più ascoltati di Trump, Stephen Miller, che insomma il diritto internazionale, le regole internazionali sono sciocchezze che non possono essere vincolanti per l'azione statunitense. Quindi da questo punto di vista, anche se alcune questioni appaiono davvero singolari e potrebbero far sorridere, come appunto la lettera al primo ministro norvegese, però danno anche conto di una amministrazione che vuole continuamente spostare in avanti la barra per cercare anche probabilmente di testare la capacità di reazione di amici e non solo amici.
E da questo punto di vista, a suo parere, che risultati stanno raccogliendo da questo stress test, se questa è insomma la strategia?
Appunto, innanzitutto anche quello di una strategia del dividere, questo mi sembra abbastanza evidente, questo riguarda soprattutto la compagine europea e le proposte e le minacce di Trump finiscono per avere effetti diversi a seconda dei paesi, a seconda ovviamente di quelli che sono anche le appartenenze politiche. Non bisogna nascondersi il fatto che ormai dire, la visione trumpiana è dentro a un contesto che potremmo definire transnazionale, e quindi questo ha una sua logica dentro la capacità di delineare amici e nemici, o amici quasi, quasi amici, o amici quasi, quasi nemici. Quindi sicuramente la divisione dell'Europa è una strategia che Trump ha portato avanti in realtà fin dal primo mandato, perché l'Unione Europea, non l'Europa, ma insomma l'Unione Europea, è un competitor importante per gli interessi economici americani, per le regole che l'Unione Europea cerca di imporre, soprattutto rispetto adesso a quelli che sono i grandi interessi legati all'high tech. Quindi ci sono tutta una serie di, come dire, di questioni che ovviamente hanno a che vedere con la ridefinizione dei rapporti di potere a livello internazionale, e quindi questo è l'uso dei dazi si è dimostrato da questo punto di vista particolarmente efficace, perché naturalmente dentro a un contesto di un'economia basata su profondi processi di interdipendenza, ovviamente i dazi costituiscono uno strumento importante da parte dell'amministrazione americana.
D'altro lato, però, c'è il rischio di perderlo questo rapporto storico con l'Europa. Adesso c'è l'accordo con il Mercosur che viene firmato da Bruxelles. Ci potrebbero essere, insomma, nei mesi scorsi, no? Ci sono stati questi movimenti, aperture, se consideriamo il piano commerciale, quantomeno, con paesi non amici degli Stati Uniti, pensiamo alla Cina, ma oppure tutto questo sono chiacchiere che facciamo noi qui in Europa, ma a loro non interessano.
Dunque, come dire, che l'Europa non sia l'interlocutore privilegiato, questo è un dato ormai delle ultime amministrazioni, non soltanto dell'amministrazione Trump, e che la partita vera si gioca soprattutto con la Cina, questo è un dato di fatto. L'indebolimento dell'Unione Europea può essere un elemento che gioca a favore, o che quantomeno gli Stati Uniti pensano che possa giocare a favore, che questo possa portare a delle, come dire, ai controbilanciamenti, è vero, però non mi pare che i controbilanciamenti adesso siano tali da poter costituire una sorta di contraltare all'azione trumpiana. Perché naturalmente rispetto alla Cina, alcuni paesi si sono mossi cercando di coltivare relazioni, perché soprattutto per quello che riguarda poi l'acquisizione di determinati prodotti che sono cruciali per le industrie manifatturiere europee, però ovviamente sempre con molta cautela, perché naturalmente poi entra in gioco anche il dato politico rispetto a un'alleanza troppo forte nei confronti della Cina. Quindi insomma, giocare soltanto sul piano economico, dei rapporti economici, può non essere sufficiente. Ci sono tanti altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione, non ultimo per i paesi europei anche la tenuta delle opinioni pubbliche e del consenso nei confronti dei governi.
Senta, ma le faccio una domanda che ho già fatto a altri interlocutori nel corso del pomeriggio. Negli Stati Uniti l'opposizione del Partito Democratico dov'è in questo momento? Lei mi dirà, ci sono i sindaci, c'è il governatore di Minneapolis, ma diciamo il Partito Nazionale dov'è in questo momento?
Il Partito Nazionale è molto in difficoltà in questo momento, è molto in difficoltà perché, dire, il Partito Nazionale potrebbe avere una sua voce forte in congresso. E, alcuni tentativi sono stati fatti, però in realtà il congresso di fatto è, come dire, assolutamente assente in questa fase, e paradossalmente questo rende ancora più difficile l'opposizione da parte del Partito Democratico. È un Partito Democratico che deve innanzitutto fare i conti con la propria identità politica interna, deve decidere in che modo riconfigurare la sua agenda politica. Alcune questioni, ovviamente sono questioni che stanno spingendo alcuni a prestare maggiore attenzione ai temi delle disuguaglianze sociali e delle disuguaglianze economiche. Bisognerà vedere, per esempio, come andrà avanti l'amministrazione Mamdani a New York per capire se quel progetto politico può in un qualche modo essere un progetto che può estendersi anche ad altri, al contesto nazionale. È molto difficile, ovviamente, per le resistenze, per le differenze che ci sono dentro gli Stati Uniti, però quello potrebbe essere un'ipotesi da esplorare. Le prossime elezioni di metà mandato ci possono dire qualche cosa di più rispetto alla capacità di reazione del Partito Democratico, che per il momento mi sembra molto, come dire, un partito che è più dentro a una logica di seguire gli eventi che invece vengono portati avanti da movimenti, dai gruppi a livello locale, dalle reazioni spontanee delle persone, soprattutto rispetto alle politiche portate avanti dall'AISI, piuttosto che, come dire, essere un fattore propulsivo.
Professoressa Baritono, grazie. Una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E il pronto era di Angela Mauro che è con noi. Buonasera
Sì.
Angela da Bruxelles, Huffington Post. Senti, la professoressa Baritono prima di te ci diceva che i democratici negli Stati Uniti aspettano le elezioni di midterm per vedere se Trump si indebolisce. Non è che stanno facendo lo stesso calcolo anche in Europa?
Sì, in un certo senso sì, sicuramente valutano le elezioni di midterm come un orizzonte temporale verso il quale Trump potrà agire forse in tutti i modi per conquistare modi, cioè si aspettano si aspettano un grande attivismo di Trump nei prossimi mesi, ce l'abbiamo avuto anche l'anno scorso per carità, ma giustificato ancora di più dalle elezioni di midterm. Proprio oggi in commissione mi dicevano, beh, perché l'economia non gli va tanto bene negli Stati Uniti, le proiezioni sulle elezioni di midterm non sono bellissime, per cui insomma, anche queste minacce sulla Groenlandia, minacce di dazi, la lettera di oggi al Premier norvegese, se la spiegano molto con il fatto che debba comunque conquistare e mantenere il suo consenso, anche se qui a Bruxelles la speranza è che proprio per diciamo, questi presagi negativi rispetto al test elettorale d'autunno, Trump non si metta a diciamo, rovinare ancora di più le relazioni, soprattutto quelle commerciali, con gli alleati europei, perché aggraverebbe la sua posizione, dicono qui a Bruxelles, dove però hanno il problema che i 27 non sono compatti e unitari in una risposta a Trump, quindi vanno bene tutte le considerazioni su Trump, il fatto che la speranza, la spiegazione del fatto che non sappiamo se fa sul serio sui nuovi dazi, per cui aspettiamo, oggi prevaleva diciamo, una posizione di attendista qui a Bruxelles, di maggiore cautela, ecco, rispetto a ieri, però è anche vero che la maggiore cautela è dettata non solo da una aspettativa su Trump, da una mancanza di chiarezza sulle sue reali intenzioni, da un'aspettativa per gli incontri che si terranno a Davos, ma anche da una mancanza di unità sul che fare rispetto alle minacce del tycoon.
Ecco, a proposito di questo, ti chiedo, lì, naturalmente lì, anche qui, cioè in Europa purtroppo, in un certo senso dobbiamo ragionare su un duplice piano, quello degli schieramenti politici e quello dei paesi, perché poi sappiamo che i paesi, gli stati-nazione contano ancora di più che questa Unione con queste sue regole, diciamo, spurie. Allora, Angela, cominciamo dai paesi, facciamo lo schema sia per quanto riguarda le forze politiche che per le nazioni. Cominciamo dalle nazioni. Quali sono i paesi più convinti di una risposta dura e quelli invece più sdraiati su Washington?
Beh, sicuramente la Francia, come in altre occasioni di scontro con Washington, è il paese che sta chiedendo l'allineatura, l'uso dello strumento anticoercizione, che è comunemente chiamato bazooka, significa impedire alle aziende americane l'accesso ai mercati europei e una serie di misure del genere. Quindi è uno strumento molto duro che non è mai stato usato prima, è nato del resto nel 2023, non è mai stato del
Certo.
vergine. La Francia fa la cosa
Speriamo che
grossa su
a
questo.
Trump qualche consigliere non dica presidente, gli europei vogliono usare il bazooka, sennò quello capisce male e ci bombarda.
Capisce male, sì, infatti, può essere. Su questo, sebbene all'inizio, quando Trump ha minacciato i dazi sugli 8 paesi europei, tra cui appunto Francia e Germania, che hanno mandato i soldati in Groenlandia, anche Berlino, si è, diciamo, risentito. Oggi Berlino frena, prevale una cautela suggerita al vertice degli ambasciatori di ieri da Roma, cioè dall'Italia, che ha un governo a guida Meloni, che è il più vicino a Trump tra i paesi maggiori dell'Unione Europea. Quindi il freno arriva dall'Italia e anche, è condiviso anche da Berlino. Aspettiamo, vediamo. Del resto, alla riunione degli ambasciatori ieri non c'era la maggioranza qualificata necessaria per attuare il bazooka di cui parlavamo prima. Un altro dei paesi che chiaramente è sulla linea dura è la Danimarca, che però fa un caso un po' a sé, non fa tanto la voce grossa sugli strumenti anticoercitivi, ma sul piano militare. Oggi Copenaghen ha annunciato che invierà altri soldati in Groenlandia e ha anche annunciato che non sarà a Davos proprio per la disputa sulla Groenlandia, quindi non vuole nemmeno incontrare Trump, siamo a questo punto. Gli altri sono, c'è tutto il fianco orientale dove prevale soltanto la preoccupazione che questo dossier possa distrarre l'Alleanza Atlantica appunto dal fianco orientale, dall'Ucraina e quindi da Putin, che per loro rimane il nemico numero uno.
Certo.
Ecco perché la Polonia ha detto di no all'invio dei soldati, come l'ha detto anche l'Italia, ma per ragioni un po' diverse. E diciamo che la Francia è abbastanza da sola a voler davvero usare lo strumento anticoercizione. Non ci sono moltissime voci, almeno esplicitamente favorevoli. Cioè anche la Germania, per carità, dice che è anche questa opzione sul tavolo, però dice anche speriamo che in questi giorni riusciamo, il cancelliere Merz va a Davos con la speranza di incontrare Trump e ha detto esplicitamente che spera appunto di far rientrare lo scontro.
E
A vedere
noi,
quello che fa Trump,
italiani?
non pare.
Noi Italia?
E noi italiani, guarda, secondo me oggettivamente si può dire che questo è il dossier sul quale effettivamente Meloni sta agendo da ponte. Perché lo dico? Perché ovviamente è la più vicina tra i leader politici europei a Trump, almeno rispetto a Francia, Germania, Spagna, figuriamoci. Ma lo sta facendo, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, in maniera abbastanza equilibrista tra Washington e Bruxelles, perché da una parte dice io non ho condiviso la scelta di inviare soldati in Groenlandia, dall'altro dice anche, ho detto a Trump però che questa scelta non deve essere vista come una scelta contro gli Stati Uniti, quindi in qualche modo non rompe proprio esplicitamente con gli alleati europei che hanno mandato i soldati. E poi aggiunge comunque la scelta di Trump di minacciare questi 8 stati con ulteriori dazi è sbagliata, non dobbiamo cedere all'escalation, quindi sta cercando
Di stare lì in mezzo, di
di
provare a
stare
stare
lì in mezzo, a
in
buon
mezzo.
gioco, del
Senti, se
resto ha una
guardiamo invece,
posizione politica che glielo permette.
certo, invece se guardiamo i partiti, è netta la divisione sovranisti pro Trump e gli altri contro Trump, o è più sfumata?
Qui c'è una novità da segnalare perché c'è questo accordo commerciale con gli Stati Uniti. Allora, l'anno scorso, ricordate, a luglio, von der Leyen in Scozia ha firmato con Trump un accordo sui dazi. Questo accordo va ratificato dal Parlamento europeo che proprio il 26 dovrebbe votare, anzi non la voterà più perché è stata rimandata in risposta appunto a questo caos sulla Groenlandia, doveva votare l'azzeramento dei dazi europei sui prodotti americani per dare applicazione a quell'accordo. Ora, questo voto non ci sarà più, ma non ci sarà più non solo perché l'hanno chiesto dall'inizio, lo chiedevano i socialisti, i liberali, i verdi, i popolari non lo chiedevano, erano schierati con i sovranisti
Sì.
a favore di Trump, ma ieri ieri hanno annunciato anche loro che vogliono mettere in stand-by questa cosa. Quindi quel voto non ci sarà più perché i popolari di Manfred Weber hanno deciso che va dato un segnale troppo anche per loro, e per cui questa questione non è grandissima, per carità, finisce in stand-by, e poi c'è da vedere se il 7 febbraio entreranno in vigore i controdazi annunciati ieri, che insomma sono sospesi al momento fino al 6 febbraio. Se le cose dovessero andare male, la minaccia è che verrebbero reintrodotti da parte europea, ma questo è da vedere. Comunque, in
Grazie.
Parlamento la situazione è questa.
È questa. Grazie Angela Mauro da Bruxelles per la Huffington Post sulla
Grazie a
questione.
voi.
Angela diceva sì, il governo italiano sta facendo un lavoro da mediazione, da pontiere, non tutti la pensano così, a dire il vero, sentite Arianna Ciccone di Valigia Blu, ad esempio.
A me fanno impazzire questi sovranisti, pseudo sovranisti, oggi li chiamo sovranisti di cartone. Cioè, praticamente Trump ha come obiettivo smantellare l'Unione Europea, avere singoli stati europei vassalli dell'America, e a loro sta bene. Boh, cioè, penso che questa è una di quelle situazioni in cui questo tipo di ideologia viene completamente smascherata. Il punto non è essere sovranisti, il punto è di chi essere servi. Quindi l'Europa non va bene, invece l'America sì. Quindi questa cosa per me è veramente non solo scandalosa, è inconcepibile.
Questo significa che in realtà c'è una regressione o un nazionalismo che non vede l'Europa e che si condanna, come dire, a relegare il nostro
Guarda,
paese in terza fila rispetto ai leader mondiali.
ma io li ho visti accanirsi contro l'Europa, pur no, stando dentro l'Unione Europea, criticarla continuamente, accedere ai fondi europei, prendo l'esempio eclatante Orban, e poi dopo, quando c'è da, come dire, dimostrare la dignità e la forza, e anche l'orgoglio, no? Del proprio paese, della propria indipendenza, della propria democrazia, ecco qui sì, non si capisce perché scodinzolano, invece scodinzolano come dei cagnolini. Cioè, veramente è illuminante questa loro reazione, dove invece noi abbiamo un'Europa che adesso, di pochi minuti fa, una diciamo, rivelazione di politico, in cui si dice che i leader europei stanno addirittura pensando a un'alleanza tra paesi europei che sia alternativa alla NATO, quindi un'alleanza di difesa alternativa alla NATO di soli leader europei, in cui tra l'altro l'Ucraina dovrebbe anche giocare un ruolo importante. Noi siamo davanti a questo, siamo davanti ai leader europei, Macron, Starmer, Merz, che appunto sono impegnati a difendere l'Unione Europea, a difendere la sovranità europea contro questo attacco, che è un attacco a testa bassa da parte di Trump, dell'America trumpiana, verso l'Unione Europea, che non nasce oggi, ricordiamoci il discorso a Monaco del vicepresidente Vance, e da lì è partito l'attacco. Quindi noi siamo schiacciati: da una parte c'è Putin, da una parte c'è Trump, che ovviamente hanno come obiettivo quello di svuotare l'Unione Europea, di smantellarla. E la reazione dei leader europei è quella che deve essere, anzi, io se fossi stata in loro sarei stata anche più dura. È chiaro che c'è una certa, come dire, si sta cercando di capire come reagire. Per esempio, il Canada sta prendendo tutte le misure per distaccarsi dall'America senza fare dei grandi proclami. Abbiamo visto qualche giorno fa anche gli accordi con la Cina, l'avremmo mai detto noi una cosa del genere solo qualche mese fa, impressionante. E quindi stanno portando avanti delle azioni per sganciarsi dall'America. È chiaro che magari oggi non servono i grandi proclami, oggi servono i fatti. Io ho visto anche che il Canada si è unito a UK e altri paesi europei per proteggere la Groenlandia. Insomma, questo è un attacco vero e proprio. Noi siamo in guerra, e in guerra si devono prendere le misure giuste. Non si può giocare con queste frasette di Crosetto, le posizioni ambigue della nostra presidente Meloni. Qua ci vuole l'orgoglio, ed è un orgoglio sovranista europeo.
Era
Semplice.
Era Arianna Ciccone di Valigia Blu, saluto ora invece Sara Menafra, vice direttrice di Open. Buonasera Sara.
Buonasera.
Ma allora io voglio capire innanzitutto da te, da cronista, una cosa. Giovedì ci sarà il Consiglio europeo straordinario convocato per i noti fatti di cui stiamo discutendo. Oggi le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento, quindi tra domani e mercoledì, prima di andare a presiedere per lo scranno italiano al Consiglio europeo, Meloni non ha risposto. Ma quindi lo fa secondo te poi dopo questo passaggio in Parlamento o dall'ennesimo schiaffo a Camera e Senato?
Non lo so, anche perché non è detto che ci siano i tempi, ma oggi c'era questo problema che lei era in Uzbekistan, poi c'era il volo dall'Uzbekistan all'Italia, quindi hanno un po' tergiversato, diciamo, sulla dare questa conferma. Potrebbe venire qualcun altro, ad esempio Tajani, che comunque insomma ha voce in capitolo. Non penso che faranno che non parla proprio nessuno, perché poi in realtà proprio la forza di non parlare, di che nessuno risponde, raramente arrivano, però può essere che non venga lei. Vediamo, anche perché ad esempio
è il viaggio, appunto, è il jet lag o è la volontà politica di non andare in aula?
Beh, è chiaro che c'è un problema di volontà politica, diciamo, di base, anche perché come dire, è una situazione, sicuramente una situazione delicata in cui lei cerca di ritagliarsi una posizione comunque non facile, tanto più non molto conciliabile con il suo modo di raccontarsi, essere presente tutte le volte che è in Parlamento, che è sempre molto sullo scontro frontale con le accuse all'opposizione. A un certo punto, quando lei viene in Parlamento, la tensione si alza sempre. Quindi invece in questo momento in cui al di là della radicalità delle posizioni dei singoli paesi, la nostra non è una posizione radicale, in ogni caso è un momento delicato in cui comunque, diciamo, anche se una posizione più netta di quella che lei ha, in ogni caso, diciamo, mal si concilia con lo strillo, diciamo, con la forzatura che può essere comunque magari appunto interpretata bene da Trump, interpretata male da Merz o da Macron. Insomma, è tutto una situazione comunque complicata. Quindi secondo me c'è questa resistenza da parte sua a non dare questa conferma.
Senti,
tendenzialmente però in genere comunque trovano il modo di parlarne in Parlamento in qualche forma.
Non abbiamo molti secondi, però la posizione italiana tu come la valuti? Più da pontiere o più da, come dire, asservita agli Stati Uniti in questo momento? Con Tajani e Crosetto che hanno detto no ai dazi.
Allora, non sono solo loro a avere questa posizione no ai dazi, no alle misure, no al bazooka, diciamo, europeo. Ci sono vari paesi
Ma l'Italia, l'Italia secondo te perché ha questa posizione?
L'Italia è anche l'unico ruolo che si può giocare, cioè l'Italia, diciamo, sul rapporto con gli Stati Uniti ha giocato tutta la sua autorevolezza internazionale, in realtà anche con Biden e ovviamente 100 volte di più con Trump. In più da questo rapporto è riuscita a comunque ritagliare un ruolo in cui le sanzioni appunto non toccano lei, nel board per Gaza è stata invitata lei, quindi diciamo ne trae un vantaggio. E in più è vero che il resto dell'Europa è comunque poco risoluta, tranne Macron, gli altri leader sono stati quasi tutti comunque prudenti e quindi questa posizione, diciamo, di mediazione le dà un ruolo anche in Europa, non solo nel riconoscimento di Trump, perché anche gli altri non vogliono andare alla forzatura, tranne la Francia, ma con le difficoltà politiche che conosciamo di Macron.
Grazie Sara per essere stata con noi, Sara Menafra di Open, buona serata.
A voi.
Le 20:30 è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che torna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Luigi Ambrosio vi saluta, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.